Tracce.
Ma buongiorno, ma ben ritrovati a questo programma che tende l'orecchio alle storie che il tempo non è riuscito a zittire. Sara Tognona con voi fino alle 15.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment, and your destination you don't know.
Otto minuti prima di aprire i cassetti della memoria RSI, restiamo un momento sulla soglia della storia, perché nel Canton Grigioni, e siamo lì in cammino verso i diritti politici delle donne, è stato più lento che altrove. Nel 1972 il cantone aveva finalmente riconosciuto alle donne il diritto di voto e di eleggibilità a livello cantonale, ma quella vittoria, seppur storica, non era ancora completa, perché molti comuni grigionesi, soprattutto nelle valli più discoste, più periferiche, continuarono a negare il voto alle loro cittadine, mantenendo un sistema che oggi definiremmo quasi impossibile incredibile da immaginare. E poi finalmente il momento decisivo. Ecco perché ve ne ho parlato, perché il 27 febbraio del 1983, dopo anni di resistenze locali, il Canton Grigioni mise finalmente tutti i comuni davanti a un fatto compiuto. Era una modifica costituzionale che obbligò praticamente ogni municipalità a riconoscere alle donne i diritti politici anche a livello comunale. Era l'ultimo tassello mancante. E negli ultimi anni nei Grigioni si è parlato molto di rappresentanza, e non solo nei Grigioni, però in particolare, dicevo, si è parlato molto di rappresentanza femminile e partecipazione politica, e in occasione dei 50 anni del suffragio femminile a livello nazionale nel 2021 è nata un'iniziativa simbolica ma importante, bella da ascoltare anche.
Grigioni Sera.
A mezzo secolo dall'introduzione a livello nazionale del diritto di voto alle donne, nel cantone vi è ancora un certo ritardo per quanto riguarda la rappresentanza politica femminile. 150 libri su questioni di genere e sulle pari opportunità. L'Ufficio Cantonale di Coordinamento per le Pari Opportunità nei Grigioni li ha messi a disposizione della Biblioteca Comunale di Coira in occasione dei 50 anni di suffragio femminile. A livello nazionale, il nuovo settore sarà inaugurato martedì prossimo, 24 agosto, e sarà accompagnato da un dibattito incentrato sulla partecipazione politica delle donne nei Grigioni. Manuele Ferrari.
Letture specialistiche, ma anche libri e romanzi di facile comprensione che permettano di meglio comprendere l'importanza della parità di genere e la storia dei Grigioni. Aspetto quest'ultimo molto importante, come sottolinea la responsabile dell'Ufficio Cantonale di Coordinamento per le Pari Opportunità, Barbara Wülzer.
Per il Grigione si può dire che forse è un po' in ritardo. Si vede che solamente l'anno prossimo, il giubileo del 50 anni di suffragio per elezioni in Grigioni. 50 anni fa era solamente in Svizzera, il cantone era un anno più tardi. Vuol dire che anche le elezioni in Grigioni erano un po' più tardi, e si vede ancora adesso che la rappresentazione politica delle donne in Grigioni è meno che forse per esempio nel Svizzero Monde. Vuol dire che anche sempre bisogno di informare e di ricordarsi che è un tema che è sempre attuale, che è sempre importante seguire e sempre discutere come si può aumentare la rappresentazione delle donne nella politica, però anche nei posti di decisione in economia. Per il giubileo presentiamo alla vernissage il 24 di agosto un set di domande che abbiamo raccolti tra persone, un dialogo intenso che abbiamo fatto questo anno. Volevamo sapere quali sono le domande importanti oggi riguardando l'egualità tra donne e uomini. E poi presentiamo queste domande anche ad un evento giubileo il 1 ottobre a Coira anche. E poi abbiamo anche delle inscenierung. Lasciamo uomini parlare di queste donne che abbiamo raccolti. Che significa per uomini oggi questo tema? Come la vedono?
Visione della situazione da più prospettive, considerata elemento centrale dalla responsabile dell'Ufficio di Coordinamento per le Pari Opportunità.
Per me è importante che il tema dell'egualità sia un tema di tutta la società, non solamente delle donne, anche degli uomini, e la sensibilizzazione che riguarda tutti, ognuno di noi. Vuol dire che se io sono una donna posso lo stesso fare una carriera politica o fare una carriera economica, e come anche gli uomini sono capaci di allevare bambini e di curare gente anziana. Le competenze sono uguali. Questa sensibilizzazione già è aumentata, però non è ancora là dove vogliamo arrivare.
Con queste considerazioni di Barbara Wölzer, responsabile dell'Ufficio Cantonale di Coordinamento per le Pari Opportunità, si chiude la puntata odierna di Grigioni Sera.
Ed era il 20 agosto del 2021, una traccia che ricordava, appunto, l'abbiamo sentito, i 50 anni del suffragio femminile a livello nazionale e l'iniziativa simbolica dei 150 libri dedicati ai temi di genere. Questo nel Canton Grigioni, ne abbiamo parlato perché, appunto, abbiamo detto, nei Grigioni le donne hanno potuto votare anche a livello comunale solo dal 27 febbraio 1983.
Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma se piove due segni di biro ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti due tipi là sotto saranno ubriachi. L'erba è sempre verde, si vede un punto lontano. Non si scappa, è il buon Dio, è un gabbiano e va verso il mare a volare. È tutto blu, è una nave a navigare, a una vela, non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove mi pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto, e l'aereo scende giù. C'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano, fuori da un bar, chissà dove va. Sopra un foglio di carta lo vedi che viaggia in un treno. Sono tre buoni amici che mangiano e parlano piano. Da un'America all'altra uno scherzo ci vuole un secondo. Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, cammina, arriva ad un muro. Chiude gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. Un'astronave che non ha tempo né pietà, va su Marte, va dove vuole, niente mai lo sai, la fermerà. Se ci vieni contro non fa rumore, non chiedi amore e non ne dà. Continuiamo a suonare, lavorare in città, noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà. Siamo tutti in ballo, siamo sul più bello, in un acquarello che scolorirà, che scolorirà. Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma scolorirà. E se piove due segni di biro ti danno un ombrello che scolorirà. Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai, tutto un mondo che scolorirà.
Questa pennellata di colori musicale in acquarello, questa canzone di Tocchigno del 1983. Sono le 14 E 18 minuti, fermiamoci un momento, un altro momento, su questa volta su uno snodo della storia europea, un giorno che segna l'inizio di una delle avventure politiche più brevi e più celebri dell'Ottocento. Siamo, perché oggi è il 27 febbraio, ma nel 1815 Napoleone fugge dall'isola d'Elba, inizia la sua seconda e fulminea conquista della Francia, quella parentesi destinata a passare alla storia come i 100 giorni, un episodio che apre l'ultimo capitolo della sua parabola politica e militare, naturalmente. Un ritorno trionfale all'inizio, accolto da migliaia di francesi, prima della resa definitiva a Waterloo. Ed è proprio alla sua vita, dalle origini corse nel 1769 fino all'esilio a Sant'Elena, che è dedicato questo documentario RSI del 1961, tratto dalla serie Millenni, di cui vi trasmetto un estratto.
La radio della Svizzera italiana vi presenta questa sera l'ultimo episodio della serie Millenni, trasmissione di Piero Scanziani, tratta dal saggio Uomini che hanno fatto il mondo.
Bonaparte doveva le sue prime fortune a Barras, il disordinato e prodigo successore di Robespierre. Barras ammise il giovane ufficiale corso nella sua corte d'avventurieri e di mondane, affibbiandogli in moglie una delle proprie amanti, Giuseppina, di 6 anni più vecchia, vedova con 2 figli e famosa come donna galante.
Il 18 Brumaio, Napoleone, con un colpo di stato, s'era promosso primo console di Francia, poi, grazie a battaglie fortunate, presidente della Repubblica Italiana e protettore della Repubblica Elvetica. Andò ad abitare alla reggia delle Tuileries, e quell'aria monarchica lo decise 2 anni dopo a proclamarsi imperatore dei francesi e re d'Italia. A 40 anni già apparvero in lui dei segni di vecchiezza. S'appisolava facilmente e s'annoiava di tutto. Egli era l'imperatore del tedio.
Ho sempre sentito che i miei successi avevano qualcosa di sovrannaturale.
Forse tutta la storia di Napoleone era già scritta prima che egli la vivesse. Certo era scritto nei cieli che alla vigilia della sua nascita comparisse nel firmamento una cometa di grande splendore. Fu vista ad Ajaccio. Era anche scritto nei cieli che alla vigilia della morte di Napoleone un'altra cometa apparisse. Fu vista a Sant'Elena e qualcuno lo comunicò al malato.
Maestà, è apparsa una cometa.
Una cometa ha annunziato la morte di Cesare. Annunzia la mia.
In punto di morte tutti cambiamo. Il corpo scende e l'animo s'eleva. L'animo si stacca dalla nostra piccola vita, frantume d'esistenza, e si volge all'esistenza intera.
Allora ci accade di capire quello che prima mai avevamo capito. In punto di morte Napoleone s'avvide di quanto vano era stato l'essere divenuto Napoleone.
E torniamo a noi. Questo era un ritratto di un uomo che in poco più di 20 anni stravolse l'Europa. Il documentario era del 1961. Vi ho proposto un estratto dedicato appunto a Napoleone. C'è una curiosità a proposito: la fuga dall'Elba ebbe un tempismo quasi teatrale, perché Napoleone salpò su una piccola flottiglia di 7 navi rischiando l'arresto da parte della marina britannica, ma nessuna dei vascelli in pattugliamento riconobbe la sua imbarcazione. Il resto appunto è storia, i 100 giorni, la caduta finale a Waterloo prima dell'ultimo esilio sull'isola di Sant'Elena. E la storia ci ricorda anche che i simboli più solidi, quelli che crediamo immutabili, eterni, vivono spesso in un equilibrio più fragile di quanto immaginiamo. Il 27 febbraio del 1964 il governo italiano lancia un appello internazionale per salvare la Torre di Pisa. Si temeva davvero che la celebre torre pendente potesse crollare. Da quel momento si sono poi messi al lavoro ingegneri di tutto il mondo e dopo 25 anni di studi si è arrivati all'intervento di consolidamento che conosciamo, iniziato nel 1990. Nel 2000 i lavori erano ormai a buon punto, la pendenza era già stata ridotta di mezzo grado, scavando il terreno sotto le fondamenta dal lato opposto all'inclinazione. E proprio di questo parlava il professor Michele Liamilkowski, geotecnico e presidente del Comitato per il restauro della Torre di Pisa, in questa pagina andata in onda il 4 agosto del 2000.
Se ne parla estate, a cura di Franca Tiberto.
Oggi parleremo di un restauro unico al mondo, la Torre sotto tiro. E infatti proprio così è stato messo in atto il restauro più difficile al mondo, ma anche il più contestato da una serie di esperti delle più diverse discipline. La vicenda è avvolta da un alone di mistero. Intanto mancano i dati tecnici perduti nel tempo, persino il nome del progettista non si conosce, mentre per quanto riguarda il costruttore si sa che fu un certo Bonanno Pisano che iniziò i lavori il 9 agosto del 1173. Ma subito dopo, pare che già nel 1250, viene riportato che la torre inizia ad inclinarsi. Tutto il resto fa parte dei corsi e dei ricorsi della storia, ma la notizia di cui si parla è che, se i calcoli sono giusti, dopo aver recuperato 14 centimetri, alla fine della cura il monumento sarà più dritto di 40 centimetri. Completato il restauro strutturale, ora mancano solo alcune finiture, tanto da autorizzare il comitato ad una prova generale, che si svolta in giugno, quando nel giorno di San Ranieri, patrono della città, la torre è stata aperta a 200 studenti che hanno ancora una volta compiuto il rito di guadagnarsi la vetta della torre per propiziarsi il buon risultato degli esami. Sentiamo ora di cosa si tratta da Michele Liamilkowski, professore di geotecnica al Politecnico di Torino e presidente del Comitato per il restauro della Torre di Pisa.
L'intervento che noi stiamo facendo consiste nel estrarre molto gradualmente il terreno sotto la fondazione lato nord, cioè sopra la pendenza, e per ridurre l'inclinazione della torre di circa mezzo grado. Ridurre l'inclinazione della torre di circa mezzo grado equivale a ridurre la sua inclinazione originaria, come era nel 93-94, prima che noi cominciassimo i nostri interventi, di appena un undicesimo di quello che era l'inclinazione. Perciò la torre rimane praticamente inclinata come era e all'occhio nudo non si vedrà assolutamente nessuna differenza. Quando questo intervento sarà ultimato, la pendenza della torre si ridurrà di circa 27-30 centimetri. Attualmente, alla data di oggi, noi abbiamo ridotto la pendenza della torre di circa 16 centimetri e i lavori saranno ultimati attorno all'aprile-maggio dell'anno prossimo. Una volta ultimati i lavori, la torre rimarrà stabile per un lunghissimo periodo di tempo, perché questa riduzione di inclinazione riporta la torre all'inizio del 1800 o ultimi anni del 1700. Perciò, come minimo, senza fare nessun tipo di calcolo, la torre rimarrà stabile per 200-250 anni.
Thank you. Quindi, secondo il professor Jamolkowski, qui era in un servizio del 2000 a cura di Franca Tiberto, oggi la torre pende ancora, ma lo fa in totale sicurezza. 14:31 minuti. Non so se qualcuno la riconosce, questo dialogo è il preludio a un dialogo cantato, quasi una scena di vita quotidiana, dove le voci si intrecciano, due voci speciali, Mina e Adriano Celentano. Acqua e sale, Mina e Adriano Celentano, questa canzone del 1998, leggendaria ormai, perché racconta con una naturalezza disarmante, bellissima, la dinamica di un amore che è fatto di opposti, dolcezza e fatica, attrazione e distanza, l'acqua e il sale sono proprio la metafora perfetta di due persone diverse che però insieme creano un sapore unico. Sono le 14:36 minuti, abbiamo altri commemorazioni, le chiamiamo così, o celebrazioni, anche il caso di dirlo, in questo caso è il 27 febbraio del 1999, il singolo di debutto di Britney Spears è Baby One More Time, che conquistò il vertice della classifica pop britannica inaugurando una permanenza di 2 settimane al numero 1. Era l'inizio di un fenomeno praticamente globale. La canzone raggiunse la prima posizione in oltre 20 paesi, dagli Stati Uniti all'Australia, dal Canada all'Europa, segnando un record di vendite nella prima settimana nel Regno Unito per un'artista femminile. Negli Stati Uniti fu il secondo singolo più venduto dell'anno, superato solo da Mambo No. 5 di Lou Bega, e ancora oggi figura tra i più singoli venduti di tutti i tempi. Cosa ho detto? Tra i singoli più venduti di tutti i tempi, Britney Spears, Upside That Again.
Well, baby, I went down and got it for you.
Aw, you shouldn't have.
Britney Spears. Sono le 14:40, 41 minuti, continuiamo a parlare. Sì, sono leggende e c'è un attore che ha attraversato gli anni 70 con una camminata inconfondibile e gli anni 90 con un ritorno clamoroso. Faccio una pausa, potete immaginare chi sia o qualcuno lo ricorda, l'ha già praticamente visualizzato. Parlo di John Joseph Travolta, attore ballerino americano di origini italiane, diventato appunto una leggenda pop mondiale grazie a due film che hanno segnato un'epoca. Prima La febbre del sabato sera nel 1977, che è la storia di Tony Manero, della disco music che trasformò John Travolta in un fenomeno globale. Poi l'anno dopo Grease. Ecco, Grease, con questa commedia musicale con Olivia Newton-John, dove recitò, ballò, cantò, conquistando definitivamente il pubblico di tutto il mondo. Da allora la sua popolarità non ha conosciuto veri cali, perché dagli anni, se guardiamo dagli anni 80 alla rinascita degli anni 90 fino ai ruoli più recenti, John Travolta è rimasto praticamente una presenza costante nella cultura cinematografica internazionale. Cosa abbiamo trovato in archivio? Allora, intanto ho trovato delle voci amiche, quelle di Mirko Bordoli e Danny Rauseo. Abbiamo trovato un documento che racconta proprio il mito. Era uno speciale dedicato ai 20 anni di Grease, andato in onda su Rete 3 nell'agosto del 98, direttamente dal Festival dei Film di Locarno, un'edizione di Metropolis. I due amici colleghi, Mirko Bordoli e Danny Rauseo, celebrano il ventennale di questo grande film, ci riportano negli anni 50, ricreati appunto dal film. Buon viaggio.
Quella di oggi è una puntata tutta dedicata ai mitici anni 50. In vista della proiezione di questa sera in Piazza Grande a Locarno, dove potremo rivedere sul grande schermo il film Grease. E non potevano mancare ovviamente le voci di John Travolta.
I grew up in the early 60s when I was a kid.
E poi di Olivia Newton-John, della Sandy italiana Lorella Cuccarini, di chi ha vissuto gli anni 50 per davvero e chi invece ha tentato di riviverli anche nella Svizzera italiana quando uscì il film.
E sono passati ormai 20 anni, infatti il secondo attacco di febbre di John Travolta, questa volta però tutto imbrillantinato con tanto di ciuffo, risale al 1978. Reduce dal grande successo della febbre del sabato sera, John fa il bis grazie a Danny, il personaggio scanzonato che interpreta in Grease.
Pensate, dal 78 ad oggi si sono vendute più di 20 milioni di cassette video. La colonna sonora è rimasta incollata ai primi posti della classifica dei dischi più venduti in America per ben 244 settimane. E anche nei cuori di chi allora aveva una trentina d'anni, questa pellicola ha lasciato ricordi sicuramente indelebili.
Oh, well, they call you cradle, baby.
Più che altro era proprio vedere i ragazzi con i blue jeans, con la giacca di pelle, tutto questo attitude, questo comportamento da duri, da fighi, bisognava essere imbrillantinati, preparati, ascoltare la musica, poterla ballare. Faceva già parte di me, penso, che era già una cosa. La giacca di pelle c'era già, cioè in quel periodo andava Fonzi alla televisione. E tutte queste cose qui, appunto, mischiate assieme, uno si identifica nei personaggi. Poi in quel periodo c'erano tutte le ragazze che avevano il diario, tutte che parlavano di Danny, perché si chiamava Danny. Era un po' tra il carino e il patetico come film, era un bel musical. Oramai lo so a memoria, fa parte di un background, di una gioventù, non ho più 13 anni, perciò sono passati 20.
E questo è Marco, uno dei tanti che nella Svizzera italiana si identifica nei personaggi di Grease.
Un fenomeno quello di Grease, soprattutto americano, almeno per quanto riguardava la moda 50s. Comunque, anche in Ticino c'è chi si è fatto trascinare. Rosaria Nervi ha incontrato un vero e proprio rockabilly ad hoc, Marco Buffoni, che all'uscita sul grande schermo del film nel 1978, come abbiamo sentito, aveva già 13 anni, brillantina in testa, ma senza basette.
Le basette non le ho mai messe, le ho sempre trovate chiccissime. La brillantina continuo a metterla, per fortuna c'ho ancora i capelli in testa. A questo punto penso che abbiamo preso la piega. Se non li pettino, mi vanno in riccioli. Se li pettino, diventano così.
Parliamo un attimo dei tuoi amici. C'è chi è rimasto con il look agli anni
ultimi 50.
Sì, nelle ore di libero, però cambia che maturando cominci anche a scegliere dei vestiti diversi. Ti identifichi in quel periodo, in quella cosa, e quello è quello che ti piace, non riesci a vederti diversamente. Ascolti quella musica perché è bella, io non l'ascolto più perché l'ho mangiata e alla fine ne avevo la saturazione. Se dovessi rinascere, penso che rinascerei lì, o probabilmente ero nato lì e sono incarnato qua. Rimane come il tatuaggio, lo fai in un dato periodo, poi te lo porti avanti per tutta la vita, non è che puoi cancellarlo a seconda della moda. I need love, love, to ease
my mind. I need to find, find. Di quel periodo ti sarà rimasto qualche gruppo impresso nella mente che ti piaceva?
I gruppi musicali appunto sono venuti fuori un paio di anni dopo, perché lì era il 78 e all'inizio dell'80 c'è stato proprio il boom del revival. Il primo gruppo erano gli Stray Cats, che però hanno dovuto trasferirsi per poter uscire, perché i primi dischi li hanno fatti in Inghilterra e non li hanno fatti negli Stati Uniti. Dopo due dischi sono andati negli Stati Uniti e hanno lanciato quello che era il revival vero e proprio. C'è chi usava la brillantina, perciò faceva il ciuffetto molto più vicino all'originale. C'è chi seguiva la moda degli Stray Cats, perciò si cotonava quasi i capelli, li gonfiava, li pompava, poi lacca aiosa e si gonfiava una specie di cespuglio in testa, che dava molto l'impressione di quello, ma era più vicino a quello che era l'attualità della cosa. In quel periodo giravano le creste, cioè perciò c'erano degli alieni per le strade che erano notevoli. Dopo ok, dopo diventi un po' paranoico, perché se vedi un capello fuori stai lì magari anche 5 minuti perché ti sei svegliato male. Arrivi in ritardo al lavoro perché ti dovevi pettinare, queste cose succedono, ma se ti svegli 10 minuti prima non ci arrivi in ritardo, è chiaro che se sei tirato. Sono state delle volte che magari arrivavo in ritardo e non lavoravo finché non uscivo dal bagno decentemente, perché appunto dopo una serata magica poi ci si incontrava tutti in piazza, lo chiamavamo sotto la book, che era la banca in piazza Dante, e tutto lì. Please make up your mind. Negli Stati Uniti dai, proprio ci sono locali per quello, ci sono ancora i diners che vivono come negli anni 50, ci sono ancora i posti dove se parcheggi la macchina anni 50 ti arriva la cameriera fuori, ci sono i drive-in dove tu entri dentro, parcheggi e ti guardi i film degli anni 50, cioè là lo vivono veramente intensamente. Sono cose passate, non le rifiuto, perché appunto il tatuaggio sul braccio ce l'ho ed è un gatto come deve essere, perché era il logo degli Stray Cats, avevano questo gatto da strada e io c'ho un bel gattone con il suo ciuffone, bello volgarotto, però non lo vivi più la cosa, cioè è stato divertente e è finito.
Particolarmente bello questo servizio, questo viaggio di Metropolis del 1998 dedicato ai 20 anni di Grease, un film che ha definito non solo, l'abbiamo sentito, non solo la carriera di John Travolta, ma un modo di immaginare gli anni 50, quindi estetica, musica, gesti, naturalmente tanta energia, bella energia, e che ancora oggi continua a essere visto, questo film citato, cantato. E il 27 di febbraio del 1993 Whitney Houston riscrive la storia delle classifiche americane, perché la sua interpretazione di I Will Always Love You, originariamente composta da Dolly Parton, diventa la hit rimasta più a lungo al numero uno negli Stati Uniti. Incisa per la colonna sonora del suo debutto cinematografico The Bodyguard, la ballata di Houston domina la Billboard Hot 100 per 14 settimane consecutive, un risultato straordinario che la trasforma rapidamente in uno dei singoli più venduti di tutti i tempi.
But I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need.
Whitney Houston. Sono le 14:54 minuti, vedo al di là del vetro Loriana Sertoni che condurrà un'altra edizione di Passaggi dopo la pagina informativa delle 15. Noi oggi abbiamo avuto delle tracce che per la verità ci hanno portato piuttosto lontano dalle pagine di storia di Napoleone, alle pietre inclinate della Torre di Pisa, fino ai passi decisivi della democrazia nei Grigioni, dove il voto alle donne è diventato realtà anche nei comuni. Insomma, tre orizzonti diversi, tre modi di guardare al passato per capire un po' meglio il presente, perché no. Io vi saluto, vi abbraccio e vi do appuntamento a Tracce per una nuova puntata a partire da lunedì prossimo con Enrica Alberti. Statemi bene, buona continuazione.
Tracce,